Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Antifona all'introito, cercate sempre il volto del Signore, ci richiama alla nostra vocazione a vivere sempre alla presenza di Dio, a pensare spesso alla Sua presenza. Per questo compensiamo le nostre distrazioni.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 24, versetti 35 e 44. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, ma solo il Padre. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno la mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo.
Parola del Signore.
Dal versetto 34 si distingue il versetto 36. A quel giorno, a quell'ora. Quindi potrebbe essere che prima si parla di eventi storici e poi di scatologia. Resta la difficoltà del versetto 29, dove Matteo mette proprio subito dopo, a meno che non si voglia interpretare questo subito in un senso diverso da quello abituale. Ecco, comunque noi siamo giunti sicuramente in questa parte alle ammonizioni, alle esortazioni centrate sul fatto che non si può calcolare la venuta del Figlio dell'uomo.
A me pare che questo testo qui, con il riferimento alla vigilanza, ritornerà ancora questa ignoranza del giorno e dell'ora, proprio una formula che ritroveremo ancora nelle parabole successive. E questa ignoranza è un tutt'uno con la necessità della vigilanza. Il riferimento alla generazione di Noè a me pare veramente molto, molto luminoso, cioè molto evidente, ecco, un esempio che sento io con una grande forza, cioè questa distrazione, appunto, che già anche stata ricordata all'inizio della Messa. Cioè la vita che procede non è un giudizio morale, mangiano, bevono, prendono moglie, marito, è semplicemente l'andamento della vita e non si accorsero di nulla fino al diluvio. Cioè questo segno di Noè che costruisce non è colto e quando viene il diluvio ormai è troppo tardi, non si è vigilato, non ci si trova pronti. E a me sembra che questo, appunto, questa immagine del diluvio venga poi rafforzata con quella del ladro che si ritrova poi tantissime volte, solo per ad esempio è così nella prima Tessalonicesi: voi ben sapete che come un ladro di notte così verrà il giorno del Signore. E quando si dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la sventura, nessuno scamperà. E la seconda Pietro: il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca. Il giorno del Signore verrà come un ladro, allora i giorni, i cieli con fragore passeranno. E poi l'Apocalisse, che penso ancora di più ricordiamo tutti, al capitolo 3, al capitolo 16. Insomma, a me sembra che su questo aspetto qua, cioè del rischio della distrazione, la necessità della vigilanza e la venuta improvvisa, ci sia un insegnamento costante del Nuovo Testamento e che sia veramente la grande difficoltà però per l'uomo. Rimanere vigili. E il 40 e 41 dice che questa difficoltà, mi sembra che voglia fare dire così, che è universale, è per gli uomini maschi, nel senso uno e uno, donne uno e uno, cioè ci sarà il rischio di farsi trovare impreparati. E per tutti, in ogni situazione.
La Pina dice: vorrei consigliare a chi l'ha di leggere sulla vita in Cristo del Cavasilas il capitolo 8 del libro 4. È corto e si intitola Assimilati totalmente al Cristo in virtù dell'Eucaristia saremo rapiti incontro a Lui al suo apparire glorioso. Non si può riassumere. A me pare bello rispetto al capitolo 24 di Matteo. Non dico nulla di più. Vorrei dire un pensiero mio sul vegliare. Mi pare che per essere vigilanti si possa invocare vieni, possa servire invocare vieni, Signore Gesù, come tanto facevano i primi cristiani. Vedi Prima Corinti 16:2 e anche la Didache. Il ladro è lui e se lo invochiamo non saremo addormentati quando il ladro verrà.
Anche qui mi vengono parole di Saint Ephrem che dice che la natura, la terra, rivela Dio come la scrittura rivela Dio. Non dice lui che questa rivelazione è identica alla scrittura, questo sarebbe un tipo di panteismo, ma dice è simile alla scrittura e rivela Dio, quindi la terra non è nostra, è di Dio. Allora in questi versetti che parlano del sconvolgimento della terra vedo non soltanto la mano di Dio ma anche i nostri abusi dell'ambiente. Se non provocano il sconvolgimento che è sempre disegno di Dio, fanno parte anche loro, cioè i nostri abusi. però rimane la parola di Dio che trascende anche la natura. E mi viene il pensare di Thomas Merton, che scrive molto bene sulla scrittura, non si sa questo di lui. E lui dice che il paradiso perso nel giardino viene restaurato nella parola di Dio, nella scrittura.
Volevo sottolineare il versetto 36 che mi ha colpito, perché nel rivelarci il mistero di quell'ora, Matteo mette in bocca a Gesù il fatto che la conoscenza di quel giorno e di quell'ora, non, a mio avviso, avrebbe potuto anche dire ma solo lo conosce solo Dio. Mi consola molto sapere che è in mano il mistero di quell'ora al Padre, quindi mi pare che ci rassicuri molto. Non è un mistero che è solo sconosciuto, ma è un mistero che è custodito da un Padre che ci vuol bene.
Ma al versetto 42 è detto il Signore vostro verrà, e quindi non è uno sconosciuto, non è un ladro, nonostante il ciò che dice lui che arriva, è chi conosciamo, e quindi questa veglia si può trasformare in un'attesa, e anche in un'attesa gioiosa.
Questo versetto che è stato commentato da ultimo certamente è anche problematico dal punto di vista teologico, cioè pensare che ci sia qualcosa che il padre sa e il figlio non sa. E tant'è vero che ricordo i commenti patristici, non mi ricordo chi, comunque più di uno dicono che Gesù non è che abbia detto la verità in questo momento, l'ha detto perché si era seccato che i discepoli lo tormentassero sempre a chiedergli, allora lui a un certo punto ha detto: io non lo so, lo sa solo il padre, così dicono i padri della Chiesa, alcuni, sì, perché evidentemente pensare che il figlio non sappia qualcosa che il padre sa è abbastanza problematico. E comunque a me piace sempre molto rileggere la prima Tessalonicesi al capitolo 4 e anche 5, che ripete che il Signore verrà come un ladro, ma soprattutto c'è un versetto 4:16 che dice: il Signore stesso, cioè Gesù, il Signore stesso discenderà dal cielo a un ordine, all'ordine del Padre, dice il Signore stesso a un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo. Cioè io metterei l'accento su a un ordine. Lui stesso, come si è incarnato per il decreto del Padre, in obbedienza al Padre, così ritornerà per decreto del Padre, a un ordine. Al suono dell'ultima tromba anche lui discenderà dal cielo. Questo mi sembra molto bello, che anche la seconda venuta viene come la prima. Allora ho detto: ecco, io vengo.
Piccola cosa, a me questa in apparenza e quasi insignificanza della venuta del Signore hanno richiamato le parabole del regno del capitolo tredicesimo, in particolare il granellino di senapa e il lievito impastato. E quindi appunto la fiducia, la speranza e la certezza che il regno di Dio è all'opera e che il Signore sta venendo, viene, verrà, ma sta venendo.
A proposito del figlio che non sa,
Giampaolo Guaraldi faceva la domanda a Giovanni Paolo sabato e lui aveva risposto, lo dirà lui come, ma in un modo bello, ecco, sul fatto che al tempo di Matteo non c'era ancora la teologia della Trinità che poi è venuta dopo, eccetera. E invece io vorrei capire meglio anche i versetti 40 e 41. Che cosa vuol dire due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato? Cos'è questo portato via e lasciato? E così pure le due donne, una verrà portata via e l'altra lasciata. È un discorso di esclusione oppure un altro senso che io non volevo capire meglio?
Il fatto che Gesù non sapesse, abbia detto quella frase lì, neppure il figlio lo sa, ma io me lo sono spiegato in quanto uomo, in quel momento lì, lui non lo sa, sa che accadrà, però vuol dire, il momento mi sembra una cosa strana che lui... No, che lui potesse dire il momento in cui sarebbe successa la fine del mondo.
Cioè ti sembra strano che potesse? È normale che sia così, vuoi dire? Giocava come Dio, non come uomo. Non entro in questo problema. Abbiamo anche dei limiti intellettuali e psicologici. Noi partiamo dai concili, questo è un altro discorso, ma anche stando ai concili dobbiamo riflettere sul fatto che come la divinità e l'umanità stiano insieme non possiamo spiegarlo, e questo dobbiamo sempre tenerne conto, mio modestissimo parere, cioè quando noi affermiamo che era veramente uomo, abbiamo l'impressione e sentiamo il bisogno di dire che però era anche Dio. Questo però è fondamentale, perché indica il nostro limite. Dio per vivere un'esistenza umana non aveva bisogno, cioè è una cosa seria, Dio è così capace, così grande, così potente, così... che è stato capace di vivere una vera esistenza umana, vera, quindi non lo sapeva. Come questo non lo sapesse vada d'accordo col fatto che era Dio, questo è un altro discorso, noi non siamo in grado, questo è il mio parere, di tenere insieme le due cose se non attraverso questo però che indica il nostro limite. Il nostro limite, quando noi affermiamo uno dei due corni, vero uomo, vero Dio, abbiamo l'impressione di diminuire l'altro. E non è così, evidentemente non è così. Non è che la divinità condizionasse l'umanità, perché questo sarebbe verso l'eresia in un certo senso, non sarebbe veramente un uomo completo. Chiaro, questo è stato affermato. Una cosa è affermare la verità e un'altra cosa è rappresentarsela. Non siamo in grado di rappresentarci, però io non voglio insistere su questo. A me sembra anche molto bello, se togliamo per un momento il problema, se volete inevitabile il problema, il punto interrogativo che ci poniamo quando Gesù dice neppure il figlio lo sa, se togliamo adesso il problema teologico, è molto bello, anche Gesù è vigilante, ha sempre vigilato tutta la sua vita, è in attesa, è come la frase che citava Sara per la sua seconda venuta, ma cioè neppure quando Gesù dice così, io ho l'impressione che ci sia anche, non solo, il fatto che Gesù dice fate come me, come quando dice, c'è in qualche altro passo una cosa simile, fate come me, come quando dice che non sta a lui decidere chi sta alla sua destra e alla sua sinistra. È come dire, io non mi occupo di quel, fate come me, vi lascio tutto a Dio, al Padre. Anche qui Gesù non lo sa. Il fatto che lo dica è anche un insegnamento, questo è che voglio dire. Il fatto che confessi, diciamo, che lui non lo sa, è un insegnamento per i discepoli. I discepoli non lo sanno, e anche il figlio, anch'io non lo so, dice Gesù. E al di là appunto del problema teologico c'è un problema esistenziale, io ho l'impressione che questo sia in primo piano qui. E l'altra cosa che veniva chiesta adesso è un po' difficile, una sarà presa, l'altra lasciata, a meno che non si colleghi il versetto 40 e 41 al versetto 31. Il versetto 31 indica l'azione del figlio dell'uomo nel suo giorno come un atto di raduno degli eletti. Raduno degli eletti. Qui si capisce chi sono gli eletti. Non c'è una definizione degli eletti. Si vedrà alla fine chi sono gli eletti. Perciò bisogna vigilare. In un certo senso gli eletti, in altri passi del Vangelo, sono i discepoli. O gli eletti, in altri passi scatologici dei profeti, a Israele. Ma qui si dice che, sì, questo è vero, adesso è vero, sono i discepoli, se vogliamo. Ecco, però, perché quando c'è l'altro passo che dice a motivo degli eletti saranno accorciati quei giorni, sembra che gli eletti siano individuabili, no? Ed è questo, credo che sia così. Gli eletti sono il popolo di Dio, sono Israele, sono i discepoli di Gesù magari. Qui però questo passo, se si collega con il versetto 31, mostra che gli eletti in senso definitivo si vedranno allora.